Una domanda da parte di Francesca, una sorella che ti chiede, credo una cosa importante per tutti noi, come trattare i nostri familiari, i parenti che sono lontani da Dio e non vogliono sentire. Allora, lei dice, ciao Angela, fratello Giuseppe, Dio vi benedica e grazie per tutto.
Grazie, qui ce n'è bisogno, inviare benedizioni, ragazze, che noi preghiamo anche per voi.
Leggendo le lettere di Giovanni ci sono stati dei passi che non ho ben compreso. Ad esempio, quando dice che non dobbiamo pregare per coloro che commettono peccati che portano alla morte e non dobbiamo né salutare né ospitare in casa coloro che non hanno la dottrina di Cristo. Ed ecco, qui sono un po' confusa, perché io ho un cugino ateo e omosessuale, quindi non dovrei più rivolgergli la parola? Perché Giovanni spiega che se noi ci uniamo con persone che non hanno Cristo, possiamo essere coinvolti nelle loro opere. Vorrei un po' di chiarezza, visto che Gesù invece ha sempre detto di pregare per i nemici, che il medico viene per curare i malati, eccetera, eccetera. Grazie, un abbraccio. Allora, lo so che è facile quando uno incontra un omosessuale sconosciuto e vuole evangelizzarlo, quello rifiuta, rigetta Gesù, è ateo, va bene. Vai via e nessun problema,
Ognuno
però
per
quando
la sua strada,
sì,
non ha accettato il messaggio.
però quando quell'ateo omosessuale è tuo cugino, o forse tuo fratello, o forse come qualcuno ci ha scritto che mio padre si è separato dalla mamma e adesso è omosessuale, e cosa fai? Non saluti più tuo padre o tuo cugino?
Allora, Matteo 10.
È difficile perché almeno per rispetto vuoi salutarlo, vuoi riceverlo in casa, anche se lui rifiuta Gesù, non gli devi rispetto?
No, noi rispettiamo tutti, anche il diavolo rispettiamo. Infatti quando lo sgridiamo con molta educazione, non è che lo offendiamo a parolacce, tu figlio di... No, niente. Scusi, diavolo, vai all'inferno, diavolo, vattene, ti scaccio sotto i piedi, però educatamente. Capisci? Infatti la Bibbia dice che anche l'arcangelo Michele, quando lo tocca il diavolo, lo fece rispettosamente, ti sgridi il Signore, tizzone ardente. Dice così. Così è l'epistola di Giuda, se non mi sbaglio.
Però in questi casi cosa si applica? Quello che Giovanni dice di non riceverli in casa e non salutarli? O si applica quello che Gesù dice, pregare per i nemici, il medico è venuto per curare i malati?
Eh sì, d'accordo, però il malato deve anche essere disposto a farsi curare. Il dottore ti dice prenda le pillole, io non le prendo. Dobbiamo amputare, io non voglio amputare. E allora guarda che muori se non amputi. E il medico ti dice devi bere quest'acqua zuccherata o quello che è. No, io niente. E che viene a fare dal medico, scusa? Quindi, non solo, ma cosa fa il medico da uno che ha bisogno non di un dottore generale normale, ma di un ospedale mentale. Se uno, scusa, non puoi curare uno che non sa che è ammalato. Va bene? Quindi cosa fa il medico? E il medico fa tutto quello che vuoi, ma non mica il medico ti può
No,
obbligare,
no,
se la pillola non la vuoi, crepa. Sai cosa vuol dire crepa?
Yeah, dai.
A Milano vuol dire muori. No, no, ok, d'accordo, Angelo, mi fa cogliere, devo essere amorevole. Cioè, se non vuoi prendere la
Crepa.
medicina, diciamo rischi di morire, va bene?
Sì,
Già,
cioè.
Angela già mi lancia con gli occhi. Angela c'ha gli occhi che sembrano, come si dice,
No.
una lavagna, no? Dio gli ha dato il dono ad Angela, che tu guardi Angela negli occhi, puoi scrivere due pagine a formato A4.
No, no, sei tu
Perché
che
mi guardi
tu stai
con quel
lanciando
tono di
parole.
voce? Come?
Tu stai lanciando parole dure.
Insomma, se un ammalato. Insomma, ci sono fratelli che sono dottori, cioè fratelli,
Sì,
mandatemi
sì,
un'email,
sì, sì.
confermate se è così o no. Un ammalato che non vuole farsi curare, cosa fate?
Niente, non vuoi fare niente?
Io posso suonare il violino, il pianoforte, fargli la serenata, ma alla fine dice no, no e no. E insomma, wey. Uno sta annegando, gli butti una cima. Sai cos'è una cima? Un cavo, una corda. E dice, non voglio la corda. Ma guarda che affoghi. Non mi interessa niente. Io la corda non la prendo. Ma per cortesia, sai che devi morire, Gesù. Se non prendi Gesù, muore. Non mi interessa Gesù. Io voglio niente, l'ateismo. E cosa fai? Gli hai buttato una corda, due, tre, quale tutte le corde tutto intorno. E dice, no, io braccia concerta, affonda. E cosa devo fare? Affonda, insomma. Giusto? Oh.
Era Matteo 10?
Ah, Matteo 10, sì. Stavo dicendo Matteo 10. Cosa c'ha a che fare Matteo 10 con questo, Angela?
Non lo so.
Niente. C'è una scrittura, Matteo 10 verso 34, dove dice che non è che Gesù è venuto sempre per portare unità, portare eccetera, cioè uno deve anche cooperare con il Salvatore, eh? Non è che Gesù ti salva contro la tua volontà, devi cooperare.
Sì, certo.
E se uno non coopera con Gesù, cosa succede? Gesù è venuto a portare l'amore?
Sì.
Sì.
È venuto a portare l'unità?
Sì.
Sì.
Sicura?
Sì, sì.
Sempre?
Quando noi cooperiamo, quando siamo disposti.
Quando la persona non coopera, cosa fa Gesù?
Li lascia in pace.
Matteo 10, 34.
Matteo 10, 34. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra? Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Matteo 10, 34.
No, no, vai avanti, perché ti sei fermato?
Ok. Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua.
Sì.
Chiama, continuo.
È dura questa, i nemici saranno quelli di casa tua, perché... Certo che tutti vogliamo che i nostri familiari siano tutti salvi e che li vediamo nel cielo, quindi trattarli come nemici è difficile, che fino all'ultimo momento speriamo che si salvano, fino al momento della morte, diciamo, abbiamo questa speranza nel cuore che forse, forse riceve Gesù, quindi non puoi trattarli come nemici.
Sai, i fratelli mandano un sacco di domande qua a destra e a sinistra, ma io voglio dire, fratellini, è bene che guardi, io sono il pastore qui, l'insegnante, d'accordo, non niente, ma mi fate piacere quando mi scrivete, però voglio dirvi, il mio primo incarico qui è di insegnarvi a ascoltare da Dio, perché se io muoio come fate? Dovete fare anche meglio, meglio, cioè il mio lavoro principale, il lavoro principale di un pastore è di insegnare i fratellini, le bambine, i bambini ad ascoltare il Signore. Se voi andate alle scritture, lì trovate, però prima di andare alle scritture si va da un altro posto. Cosa viene prima delle scritture? Andrea, prima delle scritture dov'è che dobbiamo andare? Caspita, domanda da smuovi montagne. Sei nei guai, Andrea?
Sì.
Ah, vedi, una domanda trappola questa. Quando tu hai bisogno di una risposta, prima di andare alle scritture, adesso che siamo nell'NT, dov'è che dobbiamo andare?
Ma bisogna pensarlo, però... Se è una cosa che deve essere biblica, diciamo è una cosa spirituale, se tu pensi su di quello sarà della Bibbia, non lo so.
Giusto, e quindi giusto. Se sei un cristiano i pensieri saranno cristiani, ti dice.
Sì.
Giusto,
sì.
Giusto. Adesso guardiamo la lancetta dalla bussola con più precisione. Dora, tu che sembri sperduta dal tuo sguardo.
In ginocchio, non lo so, andiamo.
Ginocchio, sì, ma uno può andare in ginocchio a pregare, non so, a un idolo in
ma un cristiano sempre va alla parola prima cosa. Non so veramente cosa rispondere.
C'è un'altra cosa prima della scrittura. Angela, i tuoi occhi sono due punti interrogativi. Angela è uno spettacolo. Quando Angela pensa ai suoi occhi... Sono profondi un chilometro.
Io prima vado da Gesù, dalle scritture, e se non trovo la risposta vado da fratello Giuseppe.
Ah, bella battuta.
No, non è una bella battuta.
Bella battuta, no. Sto dicendo che dovete imparare ad ascoltare la voce di Dio. Ok, io infatti a volte, la prima cosa che ho fatto con voi cosa è stata? Insegnarvi a ascoltare la voce del Signore. A volte infatti parto, quando mi ricordo eravamo in Europa orientale, lì sono partito 6 mesi in Italia e la baracca è andata avanti. Perché? Perché una cosa ho insegnato a tutti quanti, dovete ascoltare la voce di Dio.
Sì.
Allora, se non lo sapete arrendetevi.
Sì, no. Ci rendiamo.
Non ti arrendi. Prima delle scritture, quando c'è una domanda da fare, divorzio o no? Mi sposo o no?
No, non divorzio e non mi sposo.
Parto dall'Europa o non parto?
Sì.
Cioè, domande sì, però non c'è soldi dall'aereo, vai a nuoto, trovi una nave trasporto che trasportano e magari ti metti con la pala a spalare carbone nella caldaia, come fai a attraversare l'oceano? Cioè, c'è chi ha una risposta. Dice, non ho soldi, voglio uscire dall'Europa. Dov'è la scrittura? E allora prima della scrittura dove vai? E poi troverai
in preghiera? Aspetta,
dallo Spirito Santo?
Ehi! Oh, Andrea, dagli un abbraccio a questa dolce ragazza che quasi se lo merita. Capito?
Dallo Spirito Santo.
E certo, non puoi andare alle scritture prima. Perché? Perché ci possono andare i farisei e trovare le scritture perché Gesù va crocifisso, perché Gesù non si lava le mani, lui al sabato non se ne sta seduto a leggere la Torah, la legge di Mosè.
Anche perché nelle scritture non trovi la risposta ad ogni domanda precisa che tu potessi avere.
E certo, mica nelle scritture c'è bevi il caffè, non bere il caffè, sposati Mariolina o Giovannina. Mm-hmm. E nelle scritture non lo dice. Capito? Le scritture sono una bussola, diciamo, generalizzata. Però le scritture dicono anche spingi o molla. Vai a destra o vai a sinistra. Sentirete una voce, Isaia 30, mi pare. Dice, questa è la via, cammina per essa. D'accordo?
Sì.
Allora,
sì, sì.
In questo caso, adesso i fratelli mi fanno domande, mica vado alle scritture. Vado allo Spirito Santo e poi, siccome io sono innamorato di Gesù, lo Spirito mi guiderà alla risposta giusta. Però a quel punto chiederò le scritture. Quindi non è questione di conoscenza scritturale o conosce tutta la Bibbia. No, conoscendo i farisei meglio di me. D'accordo?
Sì, allora, Isaia 30:21. Per
come?
I fratelli che vogliono sapere il riferimento. Isaia 30:21.
Grazie. Che dice?
Che dice: quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa.
Ok, allora adesso rispondiamo subito alla domanda. Ok. Allora, molti credenti vengono da un passato omosessuale. Il fratello vuole sapere come mi comporto, questo è un parente. Mm-hmm. Lo posso ignorare? No, non puoi ignorarla, che ti piace o no lo vedrai sempre.
Sì, sì.
E può essere un figlio, un padre, un fratello, sì. Una sorella.
Sì, sì.
Va bene. E questi parenti, questi credenti che vengono da un passato omosessuale sono credenti, si sono pentiti e adesso sono diventati cristiani, non sono più omosessuali. Dio li ama allo stesso modo come tutti gli altri figli, punto. Quell'altro è un assassino, quell'altro era un ladrone, quell'altro era quello che ti pare. Omosessualità è un peccato che viene perdonato come gli altri dopo il pentimento.
Okay.
Allora, che succede?
Però in questo caso parliamo di un cugino che è ateo e anche omosessuale.
Ecco, cosa devo fare? Ignorare? La Bibbia dice non salutarlo più.
Non è un omosessuale pentito.
Non è pentito, no. Questo è buono saperlo, grazie per l'informazione. Allora, quando siamo in presenza di omosessuali, cioè in conversazione con loro, con grande rispetto siamo chiamati, è dovere, non è che sei voglia. No, siamo chiamati a dare loro il Vangelo, compreso le scritture che insegnano che l'omosessualità è un peccato. Scritture che ci trovano a Romani capitolo 1, 1 Corinzi 6, prendere nota per cortesia. Quando l'omosessuale respinge il messaggio di verità e pentimento, come in questo caso potrebbe essere questo poveraccio qui che è addirittura ateo, quando se dovesse respingere il messaggio, va bene, non vuole pentirsi, allora, e difende il suo peccato e pretende di non chiamarlo peccato, che i peccatori mica sanno che sono peccatori. Magari perché magari respinge, pretende di non essere chiamato peccatore, perché magari il Papa che abbiamo adesso, insieme ai suoi seguaci, i suoi preti sodomitici, difendono gli omosessuali. No, loro non giudicano, no, non giudicano niente, lo dicono loro. Beh, nonostante questo, noi dobbiamo dar loro la parola di Dio. La parola di Dio che? Cosa fa la parola di Dio? Contraddice l'omosessualità.
Che li giudica, sì.
Contraddice questo Papa che non capisce niente della Bibbia. La Bibbia condanna l'omosessualità. Ciò che la Bibbia condanna come l'omosessualità, certo che puoi giudicare. Puoi rivestirti dell'autorità, dice Dio. Tu non sei giudice, dice Dio. Bene, prende l'autorità da me che sono il giudice. Dove la vendono? In un posto che si chiama negozio, che si chiama la Bibbia, che non è un negozio, va bene? E lì c'è l'autorità di Dio. E lì, con quell'autorità possiamo condannare ogni cosa che Dio
scritto,
condanna.
Sì.
Quindi allora la Bibbia condanna l'omosessualità e non la giudichiamo. In che modo? La giudichiamo senza diciamo, con amore, con rispetto, con gentilezza. Dice, no, sai, scusa, è sbagliato, perché è scritto nella Bibbia. Ah, io non credo nella Bibbia? Ok, arrivederci, cosa devo fare? Mica posso cambiare la Bibbia per compiacere a te. Allora, cosa dice la parola? Primo Corinzi 6:9, chi è che ce l'hai lì,
sì.
Primo Corinzi 6:9?
1 Corinzi 6:9. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti.
Va bene? Quindi questa è la Bibbia versione nuova riveduta. Perché diverse Bibbie invece di effeminate dicono omosessualità, altre dicono fornicazione, però poi dicono sodomiti. Comunque se tutte le Bibbie sono d'accordo, dicono omosessualità è un peccato. In questo caso, se gli omosessuali ci respingono dopo che abbiamo dato loro la parola, però attenzione, con rispetto e gentilezza, perché se loro si mettono a litigare, diciamo, va bene, ti saluto, grazie, arrivederci, vai via. Non si litiga con un omosessuale. Non si litiga con un islamico, non si litiga con un indù. Perché? Perché quando due persone litigano per motivi religiosi, chi è che ascolta? Solamente i vicini. Sono solo i vicini che ascoltano. Quelli che litigano ascoltano, mica sono lì ad ascoltarsi. Tu quando litighi, cosa fai, Guancia, quando litighi con me? Non mica stai a ascoltare quello che dico, stai a pensare com'è che l'ho controbatto. Giusto?
Course,
no?
Yes.
Non è che si deve ascoltare l'antagonista, pensi com'è che gli giro intorno così che alla fine ho sempre ragione io. Quindi litigare non serve a un bel niente, tranne che generare astio, amarezza, va bene? Non prendete tempo a litigare. Cos'è? Seconda Timoteo 2, dove dice non litigate, sì. Non litigate. Allora, quindi... Se non accettano la parola, eccetera, allora con grande rispetto e gentilezza, senza dire mi scuoto la polvere dalle scarpe, no, non c'è bisogno, semplicemente dolce, va bene, non accetti, d'accordo, cosa devo fare? Cioè io non obbligo te a diventare cristiano, tu non puoi obbligare me a credere alla tua ideologia, ci si rispetta, mettiamoci d'accordo sul disaccordo, ognuno va per la sua strada, d'accordo? Va bene, in nessun caso però possiamo avere comunione con questi. Cioè comunione nello spirito con questi. Certo, se abiti lì e magari il tuo familiare, buongiorno, come stai? Tutto bene? Grazie.
Gentilezza,
gentilezza a tutti. Certo, okay. Ma certo, ma saluto non è che Dio ti benedica in quello che fai, che prosperi o che bello quello che fai, il Signore è con te. No, un saluto divino di Dio. Un saluto come buongiorno, come va? Io bene, grazie, tu. Ciao, buono cappuccino, buonissimo, arrivederci. Ciao.
Ok.
Cioè, quando dici buongiorno, come stai? Non è una domanda, è un saluto.
Sì.
E tu incontri uno che sta morendo, come va? Bene, grazie, va a morire di là. Vado all'ospedale che mi ha dato 2 giorni di vita. Come stai? Bene, grazie, arrivederci. Cioè, quello non è che ti sta. Non è una domanda. Cioè, uno ti incontra per stare un giorno, oh, grazie che mi ha chiesto, mi servono soldi, ho bisogno di questo. Beh, meno male che lo incontro. No, io veramente solo saluto, scusi, io c'ho da fare. Invece. Va bene?
Sì,
a posto?
Sì.
Allora, quindi, questo è nell'ambito del rispetto. In inglese si dice, how are you? Nice to meet you, how are you? In inglese il saluto è, how are you? Cioè, come stai?
Sì.
Non è una domanda, è un saluto.
No.
D'accordo? Quindi non ci confondiamo. Allora, in nessun caso, ripeto, possiamo avere comunione però con gli omosessuali, comunione nello spirito, come se fossero credenti cristiani, non lo sono. Rispetto sì, però comunione nello spirito no. Quindi non possiamo frequentarli come se nulla fosse. Cioè non possiamo andare a cercarli. O vedere se trovo un omosessuale che conoscevo per bere un caffè insieme. Non puoi farlo. Se lo incontri, gli dici, ok, ciao. Quella comunione nello spirito, va bene, è strettamente riservata solamente per i veri fratelli in Cristo e non per chi può star rigettando le scritture o magari adattandosele, storpiando le scritture per i propri capricci sessuali, d'accordo? Allora, siccome uno può andare a avere sesso con un animale, una bestia, come succede anche quello, va bene? E allora, siccome uno vuole avere sesso con un altro uomo, che insomma è vicino all'animale, insomma, va bene, allora io cambio la Bibbia, Dio è amore, allora deve amare anche il diavolo, Dio è amore, devi amare anche il mio peccato, no, Dio è amore, ma a te a quello che fai, tu debosciato, degenerato, pervertito, non ama quello che fai, anzi lo odia. E lo odia così tanto che ha mandato fuoco su Sodoma e Gomorra, qualcuno vada a informare il Papa che forse non è informato. Ma quello Vecchio Testamento? No, nel Nuovo Testamento ha bruciato Pompei. È la stessa che era la Sodoma italiana. Quindi non è vero che... Cioè, nel Nuovo Testamento c'è anche il Lago di Fuoco, dove andranno gli omosessuali che che non hanno accettato Gesù, va bene? Quindi guarda, leggi 2 Corinzi 6:14.
Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre?
1 Corinzi 5:9-11.
Vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo e con gli avari o i ladri o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare.
E questo conferma quello che stavo dicendo.
No,
cioè,
questo chiarisce.
Nessuna comunione nello spirito con chi rigetta il messaggio. Capisco che un omosessuale è nato così, ci vuole anni per cambiare, però almeno deve cercare, darsi da fare.
Però qui chiarisce molto bene, dice, non vi dico non mischiarvi con i ladri, avari, perché siete nel mondo e per non mischiarvi completamente del tutto dovreste uscire dal mondo.
E andare a vivere sulla luna. Perché però, il mondo dice, sta diventando tutto homos,
sì.
Lesbios e homos e perversus profundus, profondamente perversus.
Quindi del tutto non è possibile, cioè puoi salutarli, puoi avere
logico.
Una relazione di rispetto, però dice con uno che è fratello ed è fornicatore, idolatra, ubriacone, quelli no, perché quello sa meglio. Uno che è non credente e fa questi peccati è un ignorante e deve essere anche un buon esempio di cristiano, mostrare gentilezza e amore anche se non hai comunione con lui. Però un po' di rispetto devi mostrargli. Però uno che è fratello e conosce la parola...
Non dice che è fratello, dice chiamandosi.
Sì, che
quindi un omosessuale che difende l'omosessualità come sto papa, va bene? E che si chiama fratello è un falso fratello.
Sì,
puoi sbagliarti, poi nel momento che io non ti presento la verità, tu devi chiedere scusa, mi pento.
Sì.
Ma sto papa, se non si pente, vuol dire che è un falso papa, un falso cattolico, è un falso fratello. Col papa, mi dispiace per il papa, ma non dovete mangiare col papa. Domani il papa ti invita a mangiare al Vaticano e dice no, signor papa, io la rispetto, ma io il suo cibo è vaticanese, io non lo mangio. Perché? Perché la Bibbia dice che lei non è cristiano. Come
sì.
Lei va a difendere l'omosessualità? Io la rispetto, santissima egregio santità, come si chiama, rispettosamente, la rispetto, però... Lei ha bisogno di ricevere Gesù e salvarsi. Lei è stato battezzato, sì, ma si è pentito. Vabbè.
Quindi questo credo risponde bene a Francesca. 1 Corinzi 5:9-11.
Sì, infatti, vedi, come dicevo prima, Spirito Santo mi ha guidato al no. Poi ho pregato per scrittura e questa scrittura ripete per filo e per segno quello che dicevo con lo Spirito Santo. Mica vado a ricordarmi tutte le parole della Bibbia io. Però il Signore mi guida più o meno verso... così, e ecco che qui parola per parola è quello che lo Spirito Santo mi ha detto.
Sì.
Poi uno dirà, però uno può essere nato per natura omosessuale, o problema di ormoni. Sì, certo, ci sono omosessuali che nascono così, è logico. Ma allora cosa vuol dire? Perché uno nasce così automaticamente è naturale? No, uno nasce di natura innaturale, di natura snaturato. Perché? Perché uno che nasce così non vuol dire che è giusto. Perché ci sono anche handicappati o criminali che nascono così, no? Però cosa facciamo? Li educhiamo nel possibile questa gente ad essere, diventare come gli altri, no? Quindi se l'omosessualità fosse stata una cosa naturale, quindi contenuta nei geni del DNA, una cosa naturale come i geni del DNA maschile e femminile, allora sarebbe naturale. Ma nel 2010 hanno studiato nel DNA il sesso umano e hanno scoperto solamente il sesso maschile e femminile. Il sesso neutro omosessuale non esiste. Non c'è un gene che oggi ti svegli donna e domani ti svegli uomo. Dopodomani ti svegli scimmia, il giorno dopo ti svegli un albero che fa le nespole. Non è così. C'è solamente uomo e donna e basta. Perché non c'è nel DNA il gene dell'omosessualità? Perché l'omosessualità non è naturale, va bene? La natura è solo Adamo ed Eva, io e mia moglie, tu e tuo fratello e una sorella, quella è la natura. Ma quindi dobbiamo educare gli omosessuali e non fare le leggi come fanno i politici. I politici si sono messi a fare, a giocare a fare la parte di Dio, si sentono Dio i politici. Noi decidiamo che l'aborto è legale, decidiamo che il bambino deve morire entro 3 mesi. Adesso vogliono fare una legge che volevano allungare, niente, l'hanno bocciata, grazie a Dio. Fanno leggi che cambiano, poi queste leggi cambiano di nazione in nazione, paese in paese, leggi che in Cina sono in un modo, nell'Islam è un altro, nell'Italia è un altro, le leggi che uno, dipende chi viene votato, ma a volte spesso purtroppo il più corrotto viene votato, questo fa la legge. Si siede, io sono Dio, mettetemi la corona, io con la mia combriccola facciamo il voto, la maggioranza, noi votiamo che il bambino deve morire entro 3 mesi, perché decidiamo, ha preso posto di Dio, Dio ti caccerà nel lago di fuoco. Quindi queste leggi che cambiano, che vengono legalizzate dai politici, eccetera, in base all'ideologia di sinistra, atea, marxista, fanno leggi che decidono se si abortisce o no. Ma per cortesia, andate nel vostro club marxista, al circolo comunista e giocate a chi si fa crescere la barba come Marx. Li eleggono per 4 anni e cambiano legge per l'eternità. Tutto d'ora in poi, tutti vaccinati. Capito? D'ora in poi noi decidiamo di aprire una centrale nucleare. Dopo, la centrale nucleare non è ancora finita, loro già hanno finito il corso politico, la centrale è lì a contaminare come Chernobyl per i prossimi millenni. Il politico non dovrebbe avere potere di decidere cosa devono fare le generazioni di domani, come i politici di ieri, la democrazia corrotta cosiddetta cristiana, quando aveva problemi che c'erano sommosse, che Berlinguer e compagni e Togliatti facevano manifestazioni in strada perché aumentava la benzina, perché le paghe erano basse, invece di risolvere i problemi nell'ambito italiano prendevano in prestito dalle banche, hanno indebitato le generazioni future italiane per secoli. Questo non deve avere il potere di indebitare i figli, i nipoti e i pronipoti. Il mondo è un pazzo, capito, da manicomio a piede libero, e che viene eletto anche. Angelina, io sì. Direi sufficiente, no?
Sì, sì, sì.
Ma cosa dici te?
Amen.
A posto sugli omosessuali per oggi?
Sì.
Ok, preghiamo per loro, che Dio ama anche loro se si pentano. Se non si pentano, li ama mica tanto, perché c'è il lago di fuoco, come qualunque altro peccato.